Professoressa Graziottin, la sessualità senza amore che è stata enfatizzata, diciamo, a partire dal 1968, è una tendenza sempre in ascesa e si può dire che in questo ambito si affievolisce la differenza di genere, che anche le donne diventano consumatrici di sesso senza amore.
Sì, la tendenza è senz'altro molto forte, ma per una ragione che è più profonda di quanto sembri. In altre parole, il vivere un erotismo scisso dall'affettività presenta per le persone che lo fanno alcuni vantaggi, tra virgolette, immediati, e cioè quelli di vivere un'eccitazione fisica con piacere anche molto intenso, molto forte, mettendo il cuore in frigo, come dico io. In altre parole, non mettendosi in gioco sul fronte dei sentimenti, perché più o meno consciamente il fronte dei sentimenti, dell'amore, viene vissuto come un'area di grande vulnerabilità. Quindi la scissione spesso nasce da un meccanismo di difesa in cui la persona vuole vivere comunque a fondo il piacere fisico, ma non vuole mettersi in gioco perché ha paura di essere ferita anche profondamente sul fronte dei sentimenti. Con questo descrivo e non giustifico, spiego. In altre parole, non è solo questione di mode, di sollecitazioni erotiche da internet o dai film, eccetera, ma in realtà un comportamento così diffuso esprime una sofferenza. Il fatto che nel mondo noi abbiamo sempre più feriti d'amore, potremmo dire, fin dall'infanzia, e sempre più persone che quindi si difendono scindendo l'erotismo dall'affettività. Qual è il prezzo? Che se noi non fondiamo erotismo e affettività, l'erotismo di per sé è molto labile nel tempo, è molto vulnerabile a finire perché? Perché nasce sostanzialmente da un'attrazione chimica, dai feromoni, i quali feromoni sono sostanze chimiche prodotte dalle nostre ghiandole sebacee soprattutto, che hanno una caratteristica fondamentale. Sono praticamente diversi da persona a persona, sono una vera e propria carta d'identità olfattiva, cioè ognuno di noi ha un odore specifico come l'impronta digitale e quando noi sentiamo un'attrazione fortissima per un uomo, una donna, seconda, che ci piace da morire, indipendentemente dal fatto che poi ci siano mille ragioni razionali per dire per carità non è per te, lascia perdere, ma dal punto di vista fisico sentiamo questa attrazione di pancia proprio, questa voglia di stare insieme, perché la sentiamo? Perché i
Ecco, dove
feromoni,
nasce l'attrazione? Nella pancia, nella testa, nel cuore.
l'ace dei feromoni, dottoressa, e quindi nasce da queste sostanze chimiche che non vengono percepite consapevolmente, ma a livello subliminale dalla parte arcaica del nostro cervello, il cosiddetto rinencefalo. E perché sono così importanti? Perché sono codificate dal nostro sistema di istocompatibilità. In altre parole, il tipo di carta d'identità olfattiva che noi abbiamo ci dice qual è la nostra mappa immunitaria e l'attrazione è fortissima tra persone diverse dal punto di vista immunitario perché questo predice in caso di concepimento il massimo successo riproduttivo, cioè significa che questi due, concependo insieme, avranno bimbi che hanno la massima vitalità. Questo non ha niente a che vedere col fatto che i due siano ottimi genitori, buoni genitori, mediocri genitori, capaci di progetto affettivo o altro. No, dice solo che dal punto di vista strettamente biologico, questa combinazione è una buona combinazione perché i due sistemi immunitari più importanti hanno una capacità complementare che predice un buon successo riproduttivo. Ed è questo che poi ci prende attraverso, le dice, corpo, cuore, mente, ci prende nella parte arcaica del cervello, quindi un'attrazione biologica, ci crea una risposta di eccitazione fisica formidabile, quella che ci fa sentire in assoluto più vivi, perché è la spinta procreativa, è la spinta di affermazione di vita, descrivo sempre il meccanismo biologico. Naturalmente accanto a questo poi noi che siamo una specie, tra virgolette, evoluta, poi neanche tanto se andiamo a vedere, ma insomma possiamo mettere tutta una serie di altri colori su questa attrazione che noi chiamiamo innamoramento, che chiamiamo passione e se siamo capaci di sentimenti profondi e veniamo corrisposti su questo, ecco che allora l'attrazione di pancia si arricchisce di tutta una serie di vibrazioni, di emozioni, di piaceri profondi che rendono questo incontro assolutamente unico e che ci fa dire nella vita, se siamo stati fortunati, io la felicità l'ho conosciuta.
Professoressa Graziottin, però la difficoltà maggiore sta nel perpetuare l'attrazione in una coppia.
Questo è molto difficile perché per mantenere a lungo un'attrazione abbiamo bisogno di una serie di ingredienti. Innanzitutto la fortuna di aver incontrato una persona con la quale abbiamo una grossa compatibilità fisica. E questa, ragazzi, è una fortuna perché tante volte noi ci accontentiamo, tra virgolette, di attrazioni mediocri, minime. Tante volte ci si mette in una relazione più perché non abbiamo avuto altre chance, più perché quella persona è buona, brava, ci sembra che risponda a una serie di caratteristiche, ma in realtà l'intesa fisica non è così profonda, non è così vitale, perché passati già i primi mesi si comincia a vedere che la frequenza dei rapporti si rallenta, che il desiderio è modesto, che diciamo così, il comportamento erotico è molto ripetitivo, sempre i soliti gesti, il tempo è modesto e la vibrazione che i corpi hanno diventa sempre più impoverita. La seconda cosa è se anche dei buoni amanti. Ragazzi, non si fa l'amore per grazia ricevuta. Essere dei buoni amanti è come imparare a scrivere poesie. Si comincia a fare le aste, poi si comincia a scrivere le parole, poi i pensierini, poi se si è anche educati sentimentalmente, oltre che nei gesti, diventiamo capaci di che cosa? Di ascoltare il corpo dell'altro. In genere noi che cosa facciamo? Se a una persona piace essere mordicchiata sul collo, tende a mordicchiare sul collo. In altre parole, noi tendiamo istintivamente a fare con l'altro quello che piace a noi. Questo va bene, ma contemporaneamente, se noi abbiamo capacità di empatia, di ascolto delle emozioni dell'altro, di essere sintonizzati sul suo corpo, sulle sue vibrazioni, sentiamo immediatamente che cosa gli o le dà piacere e questo naturalmente crea quell'alfabeto erotico, quel dialogo dei sensi, del corpo, delle emozioni che cresce nel tempo e allora veramente si arriva a fare le poesie. Più una persona ha affinato nel tempo la sua capacità erotica, quindi è un buon o una buona amante, più può mantenere di più nel tempo la capacità, come uno che sa cucinare bene, anche se è stanco e stufo, comunque lo standard medio della sua cucina è più alto di quello che cucina una volta ogni morte di pub, buttando lì tre ingredienti e non sapendo nemmeno da che parte si comincia a fare una pasta come Dio comanda, capito? Quindi questo vale anche per l'erotismo, c'è anche un apprendimento e una voglia di crescere all'interno di questa relazione. La terza grande variabile poi è il progetto condiviso, cioè il credere per esempio al valore della famiglia e dei figli e poi noi vediamo che le persone che hanno un credo religioso in qualche modo sono più aiutate a mantenere una capacità di smussare le difficoltà, anche di avere quella capacità a volte di sacrificio, che è una parola che è scomparsa dal lessico delle coppie, la capacità di portare pazienza, di ammortizzare le difficoltà, di sapere che se l'altro per esempio ha un periodo o l'altro è molto difficile sul lavoro, arriva a casa irritato, irritabile. Un consiglio molto semplice che io do, per esempio, quando si torna a casa dal lavoro, è di farsi subito una doccia e mettere su vestiti puliti, anche semplicissimi, un paio di jeans e una maglietta. Perché? Perché quando noi siamo tutto il giorno in una situazione di tensione, di stress, e oggi è veramente dura sul lavoro per moltissime persone, magari abbiamo anche un'ora di trasporti, quindi macchina, frena, arrabbiati, code, semafori, eccetera, arrivi a casa che hai l'adrenalina a mille ed ecco che i feromoni di allarme, perché noi abbiamo diversi feromoni, mica solo quelli sessuali, anche quelli di ansia, di paura e di allarme, sono alle stelle. Noi tutti viviamo di atmosfere e di odori. Allora, il papà che arriva a casa infuriato, o la mamma che arriva a casa infuriata, porta con sé un'aura di odori di allarme. I bambini cominciano a piangere, a essere irritabili, a stizzosi, e diventa un manicomio. Se invece noi facciamo una doccia immediatamente, che cosa succede? Già simbolicamente stacchiamo, ma soprattutto laviamo via gli odori di allarme, di stress e di paura. Mettersi una magliettina pulita che sa di casa ci porta immediatamente a cambiare le atmosfere, distende noi, distende i nostri figli, cambia gli odori. Mettiamo su qualcosa che profumi di casa, forse anche un soffritto oppure un sughetto, eccetera, e questi odori ci calmano, perché gli odori che hanno profumo di casa portano il nostro sistema neurovegetativo dal sistema di allarme, dal comandante dei tempi di guerra, al comandante dei tempi di pace, il sistema parasimpatico. Cominciamo a respirare più lentamente, a parlare più lentamente, a sorridere Ed ecco che questo ci aiuta ad ammortizzare le tensioni della giornata, e allora la famiglia, invece di essere il parafulmine di tutte le tensioni del giorno, diventa l'oasi in cui ricaricarsi, in cui stare bene. E allora si ama la propria famiglia e la si protegge anche da se stessi, altrimenti diventa veramente un terreno di guerra che prima o poi esplode.
Bellissime parole ci dice sacrosante professoressa Graziottini.